Beh sì, tutto nasce dal riconoscimento che il partito ebbe nel 95, nel giugno 95, e che venne poi confermato dall'assemblea dell'ECOSOC. Quindi prima c'è un comitato di 18 persone dove i paesi democratici non sono in maggioranza, viceversa all'ECOSOC c'è una risicata maggioranza generalmente di un voto, qualche volta due nel caso del Partito Radicale 3, che quindi può cambiare le decisioni del comitato, che ovviamente è uno dei corpi dell'ECOSOC. L'indomani del giorno del riconoscimento del Partito Radicale, il partito a Ginevra già presentò il suo primo intervento. Passarono, calcolando il fuso orario, forse 6 ore dall'ottenimento di questo, il primo intervento nella plenaria della Commissione sui diritti umani venne effettuato sulla questione tibetana. E lì nasce anche la collaborazione con l'UNPO. L'UNPO è un'organizzazione che rappresenta gli stati di fatto, cioè quelli non riconosciuti, da Taiwan all'Abkhazia, al Kosovo, il Somaliland, il Nagorno-Karabakh e altri, qualcuno me lo dimentico di sicuro. I territori e i paesi occupati, come il Tibet, secondo interpretazioni, poi la lista si allunga, le minoranze, i popoli indigeni, alcune regioni europee come la Savoia oggi, ma diciamo che dal 1991, anno in cui venne fondata l'UNPO, a oggi ci sono un totale di quasi 140 diverse organizzazioni, stati, hanno fatto parte dell'UNPO. Le organizzazioni devono pagare, e l'UNPO ovviamente non ha introiti che vanno al di là di quelli dei progetti, delle fondazioni, ma soprattutto quelle che sono le quote annuali di pagamento dei membri, e quindi la composizione varia, non è puramente simbolica. Oggi l'UNPO ha circa 50 membri ed è più o meno ormai diventato un fatto fisiologico, anche perché nel mondo succedono cose diverse. Nel caso della Cecenia non c'è più nessuna organizzazione intitolata a rappresentare alcunché, quindi non sono più membri da diversi. L'UNPO usava anche i parlamentari del Partito Radicale al Parlamento Europeo per tutta una serie di attività, e quindi si integrava ben bene con questo nuovo corso del Partito Radicale, perché ebbe una prima fase dal 1987 al 1993-95, che fu quella il partito transnazionale che ricorderete, con il progetto visione, cioè di avere 15 parlamenti che in tutto il mondo alla stessa ora fossero in grado di presentare la stessa proposta di legge, che aveva un giornale tradotto. Qui ormai sono passati anni, posso dirlo, spesso male, in 14 lingue, con uno spreco enorme di denaro e con risultati infinitamente minori. Se avessimo prodotto un giornale, si può dire ormai, no? In 2 o 3 lingue ben scritte o ben tradotte, ma tant'era, quella era la visione, che aveva come nome il partito, poi barrato nuovo, che era un concetto gramsciano, che era quello del partito. Quindi andavamo a ripescare dei concetti del passato che non appartenevano alla storia radicale, come tramite mediatico che ci avrebbe consentito di essere più compresi, soprattutto nei paesi dell'est europeo che si avviavano verso il crollo del sistema comunista, e poi più tardi dei vari paesi europei, e poi più tardi il crollo dell'Unione Sovietica. Quindi il mondo cambiava. A questa fase, dal 95, una fase che è stata una fase di successo, non dimentichiamo che un congresso si svolse a Sofia, anche qui sarebbe da scrivere, poi farò dei complimenti a Marco, che riempie questo gap notevole nella storia radicale, che per gran parte, tuttora, anzi per il 95%, una storia orale. E quindi, nonostante sia pallosissimo ascoltare Pannella, perché anche l'età consuma la brillantezza o quant'altro, ci saranno, credo, miliardi di ore di registrazioni di Radio Radicale su cui in un futuro ricercatori o scrittori di saggi andranno a pescare per scrivere una storia ex post che oggi non è scritta e non è conosciuta. E quel libro di Marco riempie un piccolo segmento di vuoto, di passaggio da una storia orale, quindi di interpretazioni, di diverse sfaccettature, con una descrizione brillante associata ad una un po' più pedante, se me lo consenti, in stile un po' da rapporti del Cominter sui collegamenti fra il segretario del partito, gli uffici romani e il gruppo che operava a New York. Ecco, questa seconda fase quindi passa dal partito transnazionale con l'obiettivo dei 15 parlamenti, ma lo slogan era sui 15, poi ce ne facevamo 50. E che ebbe questo successo, ci furono 7.800 iscritti, cioè c'erano più iscritti fuori dall'Italia che in Italia, quando iniziò, ricorderete, la raccolta che ci portò a raccogliere 42.000 iscrizioni. Diciamo che il volano iniziò anche con questo successo. Vi erano 600 parlamentari non italiani, cioè dal Turkmenistan, da posti assurdi, di 43 paesi. E questo determinò un momento in cui sarebbe potuta venire una piccola rivoluzione nel partito, e lì mancò il coraggio, forse mancarono i soldi, mancò forse un elemento di visionarietà in più, e soprattutto il tutto fu condizionato dalla situazione politica italiana. Cioè, per quanto il Partito Radicale investisse nella sua grande attività all'estero, poi nei fatti pagava il biglietto e lo scotto di dover obbedire ai tempi, alle necessità e agli obblighi di quello che inevitabilmente è, in una visione mondiale, un piccolo cabotaggio all'italiana. Lo era stato, lo è stato dopo Berlusconi, lo è tuttora in altri termini. Ecco, dal partito transnazionale si passò al partito tematico legato al partito non governativo, che quindi si smarcava da questo elemento prettamente politico in relazione ai diversi stati, ai diversi parlamenti, ma entrava con impeto e anche a man bassa in quello che è il mondo delle organizzazioni non governative, quello che oggi si definisce, a mio avviso, in maniera molto infelice la società civile, come se uno dovrebbe contrapporla a un'organizzazione militare. Significa un filo secco società civile, significa niente, sono quelle definizioni che si mettono per giustificare altro. Ecco, quindi ci fu questo passaggio, e fu anche un passaggio traumatico, perché la mancanza di fondi, la mancanza di un certo tipo di attività che doveva essere sostenuta fuori dall'Italia, si riversò in quello che all'epoca veniva infelicemente definito il serbatoio italiano, e quindi tutto rientrò nella localizzazione italiana, rimanendo fuori questo due avamposti che erano il Parlamento europeo e che erano il sistema dell'ONU. Ancora 5 minuti per due cose importanti. L'ONU non è un'organizzazione democratica, è un'organizzazione che, andando a definire corpo per corpo i diversi corpi dell'ONU, sono molto più vicini a essere un'organizzazione fascista o di tipo totalitario che un'organizzazione democratica. Non vi sono diritti che non siano quelli stabiliti dal Consiglio di Sicurezza per ciò che concerne tutte le cose riguardanti la sicurezza e la stabilità, praticamente tutto oggi, e l'Assemblea Generale, che finisce per avere un ruolo supplettivo e di estrema dipendenza dalle diverse connotazioni che hanno i paesi occidentali, i paesi africani o i paesi musulmani, i paesi comunisti e quant'altro. Ora, in questo sistema è evidente che il ruolo che venne dato alle organizzazioni non governative era un ruolo estremamente ridotto, nullo per quel che riguarda soprattutto la sede di New York, perché non consente alle organizzazioni organizzative né al Partito Radicale di operare in maniera attiva, di prendere la parola. Relativamente più importante a Ginevra, soprattutto quando c'era la Commissione sui diritti umani, meno oggi che c'è il Consiglio per i diritti. Questo per dire che cosa? Gli anni 90 furono un decennio d'oro per le Nazioni Unite, fu il decennio in cui all'ordine del giorno era la proposta di democratizzare l'ONU, di rinnovare l'ONU, di cambiare le regole dell'Assemblea Generale e di trasformare il Consiglio di Sicurezza. Come voi vedete, sono passati ormai 25 anni, nessuna di queste cose si è realizzata. Non solo, ma a questa proposizione, con l'arrivo degli anni 2000, si è innestata una reazione che ha portato l'ONU a tornare indietro di molti anni, pure in assenza, no, di un mondo contrapposto tra paesi democratici e paesi comunisti, tra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo. Le cose del Partito Radicale a New York, Ginevra, a Vienna si sono inserite e sono partite in questo primo decennio in cui il Partito Radicale giocò un ruolo allo stesso livello, in molti casi a mio avviso superiore, di quello che è il ruolo in soldoni, in termini di risultati, che fu giocato da organizzazioni quali Human Rights Watch, Amnesty International e tra le più grosse altre organizzazioni, ne cito due, ma ce ne sono 7500 credo oggi hanno questo status, all'epoca erano sì e no. E quindi in breve il Partito Radicale passò dalle prime campagne nel 93 con la pubblicazione di pagine sul New York Times, Le Monde, International Herald Tribune, per l'istituzione del Tribunale sui crimini di guerra per la Jugoslavia e il Ruanda, che passò nell'arco di tempo di un anno, ovviamente non per merito del Partito Radicale, ma in una piccola parte anche. Su questo si innestò, anche con la costituzione dell'organizzazione Non c'è pace senza giustizia, la campagna per la realizzazione del Tribunale Penale Internazionale, che arrivò al suo termine nel 1998 con la conferenza diplomatica per l'adozione dello Statuto del Tribunale a Roma, candidatura fatta dal governo italiano, dall'allora primo ministro Berlusconi, su pressione campagna del Partito Radicale. Chi fu il delegato nel 1994 a New York a parlare a nome del governo italiano e a fare l'offerta di ospitare la conferenza? 4 anni ancora prima che si realizzasse, ma anni prima che si fosse ancora concepita, fu Emma Bonino, delegata dal governo italiano, allora di Berlusconi. In questo, bene ha fatto Marco a notare il ruolo enorme giocato dall'ambasciatore Fulci. L'Italia non credo abbia mai avuto un periodo di tale successo in chiave politica estera. Assistiamo ancora all'approvazione di altri due importanti segmenti di diritto internazionale, gli unici assieme all'adozione al Tribunale Penale Internazionale sinora esistenti, cioè diritto internazionale significa che c'è una giurisdizione globale o al 90% su quello che riguardano alcuni problemi passati attraverso. L'una che è quella del Tribunale Internazionale, l'abolizione delle mine antiuomo e la legge sul mare. In 60 anni, quanti sono 65? Di esistenza delle Nazioni Unite, questi sono gli unici tre elementi in cui si è iniziato ad avere una giurisdizione internazionale. Il Partito Radicale in quel decennio giocò un ruolo, lo giocò bene e difatti rappresentò buona parte di quella che era la politica estera italiana. Perché se noi andiamo a vedere le iniziative portate avanti dall'Italia, poi dal governo Prodi, sulla pena di morte, sulle mutilazioni genitali, va a finire che tutte le proposte tematiche portate avanti dal governo italiano e anche in buona parte dai governi dei paesi dell'Unione Europea, erano proposte che sono state tirate fuori e lanciate con largo anticipo dal Partito Radicale. Ora è ovvio che questa situazione creò al momento dell'approvazione dell'ingresso del Partito Radicale, che non fu una cosa semplice, fu un altro dei miracoli come l'operazione Indigo, come 2 anni dopo il Vietnam, come vorrei tediarvi fino a domani, ma vi è una serie di cose ritenute tra virgolette impossibili, come io ricordo nel 95 quando per un mese passai ogni giorno all'ONU a fare questa lobby, a cercare chi facesse pressione, a risolvere delle cose, farò solo un aneddoto per cercare di farvi ridere, ma dovevamo far riuscire a pesare tutto quanto riuscivamo a far girare nel mondo in un preciso momento, che durava 20 minuti e la cui preparazione richiedeva mesi di preparazione, un mese di attività, eccetera. Quasi mai accade che tutte le cose vadano bene, in quel caso io sono stato fortunato, perché le cose andarono inspiegabilmente per il verso giusto, e andarono tutte per il verso giusto e ce la facemmo. Così come in altre situazioni qualcosa andò bene, qualcosa andò male, ma fu anche un momento irripetibile. Anche lì ci furono ben poche scelte da fare, come Marco accenna nel suo libro sui negoziati con i vari paesi, se andare al voto per consenso, se accettare una cosa, una cosa squisitamente diplomatica. In genere di queste cose si parla fra membri di governo, fra ministri degli esteri, non a livello di segretari d'ambasciata. Ecco, all'epoca, come aneddoto, ecco, per dire, il Partito Radicale si trovò nel problema di dover scegliere su quale argomento andare a, viste le domande, le obiezioni e le posizioni negative di diversi paesi, di andare a scegliere di dare battaglia. La scelta in quel momento, sulle domande fatte, era tra pena di morte e antiproibizionismo, cioè legalizzazione delle droghe leggere. La mia prima impressione, come qualsiasi persona di buon senso, fu quella di andare sulla pena di morte. E a pena di morte chi se ne frega, è un po' un luogo comune, va facile, chi non è, chi è d'accordo, tranne pochi paesi, tutti gli altri. E invece la decisione che ho preso in quel momento fu esattamente l'opposta. Pensandoci un attimo, dico no, perché sulla pena di morte c'erano alcuni paesi dove saranno andati a sostenere una posizione ideologica contraria e religiosa contraria, e andai ad affrontare quello che all'epoca sembrava un problema da padella nella brace. Una scelta che si rivelò più felice forse che sensata. Passammo e acquisimmo ancora consensi e posizioni positive di diversi paesi. Nel comitato ci sono paesi come la Cina, Cuba, all'epoca c'era l'Etiopia, l'India, cioè, paesi che per preconcetto sono contrari. Riuscimmo a venire a capo a tutte le opposizioni, negoziati pesanti ovviamente, non so, con l'aiuto di persone a New York, riuscimmo a venire a capo alle obiezioni cinesi, pure cubane, nel senso ci fu un incontro, un quasi negoziato per avere il nulla osta, diciamo l'ipotesi di non votare contro, di non opporsi in quella situazione con Cuba, non entro nei termini, se no si apre un altro dibattito. Alla fine l'Etiopia, perché c'erano degli iscritti etiopi, fortunatamente si rivelarono dei tecnici italiani e non degli etiopi, avevamo a che fare all'epoca con Singapore, pure con l'India, che grazie a Dio avevamo adottato prima il simbolo di Gandhi, e non c'era il Pakistan. Per voi, leggendo il libro, capirete che India e Pakistan votano in maniera diversa, per cui ti può andare male solo per questa scemenza. Rimaneva però un problema, cioè la scelta: andiamo al voto come volevano gli americani e gli inglesi o andiamo per consensus? Anche qui buon padre di famiglia dice, ma se lo chiedono gli americani, se lo chiedono gli amici inglesi, andiamo al voto. Per fortuna in quel momento ogni tanto la solitudine ti aiuta e non sei condizionato, ti senti un po' solo, e poi dici no, col cavolo, proviamo, male che vada, così come abbiamo deciso di chiedere lo status di prima categoria e non quello di seconda, andiamo a cercare a puntare al massimo, andiamo a cercare il consensus, un po' di numeri, ce li avevo, c'erano due o tre dubbi e c'era una certezza. L'unico, il problema che si rivelò più grosso, ed era quello dello Swaziland. Nessuno di voi immagina che manco dove sta, che esiste. È una monarchia nel bel mezzo dell'Africa nera, di Bantu, nell'ambito di quello che era il grande Sudafrica. Questo qui, per sua stessa missione, ovviamente noi avevamo cercato di riunire questa gente dei Bardo, e lui, non riuscivamo a convincerlo che lui non avrebbe il suo, il paese era una monarchia, non poteva votare una cosa che si chiamava radicale, che lui avrebbe cercato di far votare contro tutti i paesi. Allora, noi avevamo scelto di andare per consensus. Gli americani si erano pure un po' incazzati. Dico subito che se fossimo andati al voto come loro voleva, probabilmente avremmo perduto tra le astensioni e i voti contrari, perché innescava un meccanismo per cui anche la Cina e Cuba dovevano schierarsi con l'Etiopia, e quindi avevamo qualche complicità. Allora, la professoressa Ricciardi, che era una nostra collaboratrice italo-americana di Long Island, ebbe la brillante idea, dice: ma ci parlo io con questo? Dice: ma no, adesso siamo in aula, e dico: beh, portalo al bar e tienilo là più che puoi. Lui c'ha la mania di voler convincere tutti a fare turismo nello Swaziland, tu sei una bella signora. E lui fu molto brava, riuscì a tenerlo per un'ora e un quarto al bar, e quando lui entrò, nel momento in cui la porta si apriva con la mano alzata, perché ovviamente si era resa conto che voleva parlare, nel momento in cui il presidente del comitato, un turco ovviamente, che era amico nostro, stava calando il martello e dice: eh sì, no, objection, velocemente, e sbatté immediatamente il martelletto, di modo che eventuali obiezioni c'erano più tempo per farle. E così passammo, avendo trattenuto uno con arti maliziose al bar e avendo fatto tutta un'altra serie di negoziati. Questo, come dire, c'è sempre un elemento aneddotico ridicolo, ironico. C'è spesso da ridere, perché la miseria umana, ma la miseria degli stati, la miseria delle organizzazioni governative, è un insieme di crudeltà, di follia, di cose insopportabili, ma è anche un insieme di cose tremendamente ridicole. E qui dice: qui questo è il frutto, se il potere è questo, è un potere che per metà è demente, per l'altra metà è delinquente, e tu dici: no, uno si prende e se ne va da un'altra parte, non vuole più sentir parlare. Ecco, questo fece parte di questo miracolo da cui iniziò. L'UNPO, e chiudo, è un'organizzazione che viene ritenuta estremamente problematica, perché scorrendo l'elenco dei 150 membri che in 20 anni e più, sono 22, 23 adesso, troverete la storia più o meno delle peggiori cose accadute in Europa e nel mondo. Dai massacri al Kosovo, alla Cecenia, al Tibet, ai Baluci nel Pakistan, ai Montagnar e ai Khmer in Vietnam, agli Ogoni in Nigeria, al Somaliland, agli Ogaden e agli Oromo, che sono decine di milioni in Etiopia, di popoli indigeni, dai Mapuche, troverete un po' la storia di quello che è la storia degli oppressi. Se per noi radicali di matrice liberale di origine la cosa più importante sono i diritti individuali, qui abbiamo anche una fase in cui vi sono i cosiddetti diritti collettivi, cioè i diritti delle nazioni e dei popoli che risultano oppressi non solo come individui, ma risultano oppressi anche come gruppi etnici o come gruppi religiosi, culturali o linguistici. Quindi era normale che si creasse una sinergia, una collaborazione. Iniziò con Michael Van Walt, il partito radicale sulla questione cecena era coinvolto di per sé, e la richiesta all'epoca di Van Walt di accreditare il DIGOF alle Nazioni Unite si inseriva in un rapporto di collaborazione che già c'era sugli Uiguri, diciamo che l'UNPO procurava, come tutt'oggi procura, tutta una serie di nuovi popoli o di nuovi leader o di nuovi individui a cui poi il Partito Radicale fornisce i suoi servizi e gli consente di alzare la voce, di poter parlare all'ONU e di rivelare, che è la cosa più importante per tutti. E questa collaborazione continua oggi, ma è ovvio che, essendo una collaborazione su molte cose problematiche, comporta anche tutta una serie di rogne e di problemi. Io non vi nascondo che il mio rapporto con Emma Bonino, che è stato ottimo per tanti anni di collaborazione, le cose a New York, le cose transnazionali, alla Commissione Europea, che non c'è pace senza giustizia, erano ottime fino a quando io poi mi sono impegnato direttamente con l'UNPO, ma per una ragione, perché per lei rappresentano una fonte continua di problemi, una rogna impossibile, perché tra l'altro il fare una politica, tra virgolette, di governo, rappresentare il governo, avendo a che fare la controparte, cioè di coloro che non sono riconosciuti, e non comporta dei problemi notevoli. Quindi le mie relazioni con Emma sono diventate molto fredde. Se poi vedremo le altre ragioni, gli altri problemi avuti con il Vietnam, con i Montagnard, membri dell'UNPO, con l'Iran, diverse volte in diversi anni, con la Cina sui tibetani, no? C'è stato quest'anno. Ma perché? Perché non è solo perché il Partito Radicale fece un briefing con la presentazione di 20 persone all'Assemblea dell'ONU a Ginevra, ma perché contemporaneamente, per due giorni prima, ci fu una conferenza dove per la prima volta, una conferenza tra l'altro dell'UNPO assieme a Ginevra, in cui vennero messi assieme i tibetani, gli uiguri, quelli della Mongolia del Sud e i democratici cinesi. La cosa mandò totalmente in bestia la Cina. A farne le spese, questa è la mia lettura, fu questa modesta, perché i partecipanti, cioè, non era parte dei Biakader, erano modesti come notorietà internazionale, che si svolse per un'ora e dette e rappresentò il casus belli, su cui la Cina poi fondò un altro tentativo, ma questo ne parlerà Marco. Ecco, per darvi un'idea di cos'è questo mondo dell'ONU e come si intersecano e che tipo di sinergie ci sono tra l'UNPO e il Partito Radicale, che spesso camminano in maniera parallela, a volte si occupano di cose che sono diverse e spesso anche divergenti, ma che in sostanza hanno un obiettivo che è condiviso ed è un obiettivo di visione lunga e di tempi inevitabilmente lunghi.